שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש קרח ג'
סטיימו לג'נדו לסקריטי די רבש תרצו וולומה
אמר כללות
אפיזיוטיו לג'נרליטה דל לומו ופוסיבי למנדר לדומנדה תרובר אל המטריאל דלו סטודיו ונוסטו סיטו קמפו דדבוס לשיטה לדומנדה גאנו כפרק ומטריאל לסטודיה תוסר נופת דל ויבו לסקריטי די רבש תרצו וולומה לארטיקולו לג'נרליטה דל לומו
כללות האדם
La generalità dell'uomo è fatta di due distinzioni: A, la propria realtà di per sé, B, la sussistenza della realtà. E la sussistenza della realtà è divisa in tre discernimenti: A, la necessità, senza la quale sarà l'interruzione della realtà. In base a questo basta mangiare una volta al giorno una fetta secca di pane con un bicchiere d'acqua fredda e di dormire alcune ore senza spogliarsi anche sulla panchina, anche non in casa ma solo nel campo e qua, nel tempo della pioggia solo in una caverna solo per non bagnarsi, ed anche i propri vestiti possono essere proprio ricusciti sempre. B, come la condotta dei padroni di casa, come la via di ogni uomo, però non desiderare assomigliarsi ai ricchi che hanno tante camere, mobili nuovi, arredamenti, belli vasi e vestimenti, e non voler mangiare e bere ogni cosa che i ricchi sono abituati a mangiare e bere. C, c'è l'esigenza e la passione e la voglia nel suo corpo di assomigliarsi ai ricchi, e nonostante non può realizzare quello che chiede, ma il suo cuore, i suoi occhi sono per questo, ed egli si aspetta ed applica lo sforzo per raggiungere questo, cioè di entrare nel gradino dei ricconi. D, quello che riguarda tutti i discernimenti precedenti, cioè se guadagnava per il giorno non si preoccupa per il domani, ma ogni singolo giorno è considerato che questo è tutta la sua vita, e si comprende che il modo del mondo è che l'uomo si preoccupa per la sua sussistenza solo per 70 anni, ma dopo 120 anni l'uomo non si preoccupa per la propria provvidenza. Allo stesso modo succede che l'uomo fa il calcolo che ogni singolo giorno deve essere una cosa nuova, cioè come una creazione nuova. E questo assomiglia all'incarnazione che l'uomo di ieri si è incarnato nell'uomo di oggi e deve correggere tutto ciò che faceva nel giorno precedente, sia in fatti dei debiti e dei meriti, cioè sia quando faceva, commetteva le trasgressioni che quando faceva i precetti, cioè se prendeva una cosa del suo amico deve restituirla, se prestava una cosa al suo amico allora deve riceverla di ritorno da lui, perché la restituzione è un precetto, perciò egli deve purificare il suo amico. Ed ora parleremo rispetto all'amore di Dio. Prima di tutto l'uomo deve sapere che l'amore viene acquisito per mezzo di azioni, e col fatto che dà i doni al suo amico, allora ogni singolo dono che gli dà al suo amico è come una freccia, una un proiettile, il quale fa un buco nel cuore dell'amico, e nonostante il cuore del proprio amico come la pietra, ad ogni modo ogni singolo proiettile fa un buco, e da tutti questi buchi diventa uno spazio, e da allora l'amore di colui che dà i doni entra in questo spazio vuoto, e il calore dell'amore attira a sé le scintille dell'amore del proprio compagno, e da allora da questi due amori si intreccia un vestimento di amore, e questo vestimento copre loro due. Il che significa che un unico amore circonda e gira intorno a loro, e ad ogni caso loro allora diventano un'unica persona, dato che il vestimento che copre loro due è un unico vestimento, e perciò loro due si annullano. E questa è una regola, che ogni cosa di novità l'uomo si emoziona e si diverte con questo, con questa novità, e perciò dopo che l'uomo aveva ricevuto il vestimento dell'amore dal suo compagno, allora si diletta soltanto dell'amore del suo compagno e si dimentica dell'autoamore, e allora ciascuno di loro capisce che inizia a ricevere piacere tra loro due solo per il fatto che si preoccupa per il suo amico e non ha un luogo o uno spazio per preoccuparsi per se stesso, ma può dare ad applicare lo sforzo solo dove può ricevere il piacere. E dopo che si diletta con l'amore del suo amico, e solo da lì riceve il piacere o deriva il piacere, perciò non avrà nessun piacere dell'autopreoccupazione. E allora, se non c'è il piacere, non c'è la preoccupazione, non c'è un luogo per fare lo sforzo. E perciò nella natura esiste che quando l'amore del suo prossimo è così grande, fino a che egli perde proprio la sua conoscenza. Ed anche nell'amore di Dio esiste che l'uomo è a volte disposto di annullare la terza distinzione suddetta per l'amore di Dio, dopodiché è disposto di annullare la seconda distinzione, dopo la prima distinzione, e cioè tutte le tre distinzioni della sussistenza della realtà. Però com'è possibile che egli annulli anche la propria realtà? Eppure c'è la domanda: se sarà annullata la sua realtà, chi riceverà l'amore? Eppure il creatore metteva la forza nell'amore, che l'amore corrompe la logica, e cioè che egli esce fuori dai confini della mente, e cioè che vuole essere annullato nella realtà grazie alla forza dell'amore. La mente non ha nessuna forza di inibirlo, e perciò se ci poniamo la domanda com'è possibile che l'uomo può raggiungere questa distinzione, di questo esiste soltanto una risposta: gustate e vedete che l'Eterno è buono. E perciò la natura obbliga l'annullamento, anche se non si capisce in base alla mente. E secondo, grazie a questo capiremo il versetto: e tu amerai il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutte le tue forze. Le tue forze significa la sussistenza della realtà, la tua anima, la propria esistenza, in tutto il tuo cuore. Questo è ormai un gradino elevato, cioè con le due indoli, con l'indole maligna ed anche con l'indole buona. Questo non è un articolo, Rabash lo scriveva come una bozza, questo testo è fatto di tante cose. Beh, forse in base alle vostre domande è molto così condensato, ci sono qui alcuni temi. Se ci sono domande, sì? Gadi da Ranana chiede: non è chiara la connessione tra le due parti dell'articolo? La prima parte? Sì, dice Ranana, esattamente. La generalità dell'uomo, la sussistenza della realtà, da quante parti la realtà è fatta, cosa ci succede nella natura, nel tempo della preparazione, nel tempo dell'amore. Qui non c'è, perché arriva proprio dai bigliettini che lui scriveva. A lui piaceva scrivere su varie cose, così prendeva un pezzo così e quanto bastava qui, così questa lunghezza lui scriveva secondo quanto testo entrava qui, e lui metteva nella tavola. E quando è decesso, io dopo prendevo tutto questo da lì, e com'era così, in una busta così, non così, uno zaino, in uno zaino, lo, così prendevo tutto. Sì. Shai da Haifa chiede cosa si intende che dai due amori si intreccia un vestimento di amore. Un unico vestimento, sì, l'amore reciproco che esiste tra le persone. Allora, da questo loro arrivano alla completazione reciproca, che ognuno è incluso dal suo amico, e tra di loro inizia ad essere la terza cosa, che significa il Boré, che li testimonia su di loro e li tiene. L'amore da parte di uno verso l'altro non può esistere proprio. Devono essere in due che hanno un legame reciproco di amore, magari in una potenza diversa, però comunque in un certo legame. Legame significa che se uno è più grande dell'altro, allora si abbassa quel gradino come quello dell'altro, perché ascendere è più difficile che scendere, e lui fa il suo parzuf, la sua espressione in questa maniera, e da allora aiuta il proprio compagno, il piccolo compagno, a realizzare questo amore reciproco. E allora così gli aiuta ad innalzarsi ogni volta. Yosef da Gerusalemme chiede quali doni l'uomo può dare al Bore. Noi siamo in un sistema di leggi tra la materia e il desiderio di ricevere la luce, la qualità della dazione assoluta. Loro due sono opposti uno all'altro in base alla natura. E il desiderio di ricevere, secondo la sua qualità, gode la luce della separazione e odia la luce dell'adesione. E tra loro due noi di fatto siamo un punto interrogativo. Cosa dobbiamo fare? Cosa preferire? Come rafforzarci in questo cammino che è veramente odioso, molto spiacevole, e noi non siamo capaci di camminarci, la rifiutiamo anche il subconscio. Allora qui sta tutto il lavoro, innalzarsi al di sopra della sensazione attuale. Fino al pensiero, tutto si chiarifica nel pensiero. Questo va prima di tutto, tenersi nel pensiero e non nella sensazione. Il pensiero sempre farà la critica sulla sensazione, allora capiremo a che sensazione dobbiamo arrivare. Nir da Rishon Lezion chiede cosa significa che l'amore viene acquisito grazie alle azioni. Sono azioni materiali? No, dice anche nella spiritualità. Anche nella spiritualità, anche nella materialità, tutto viene acquisito tramite le azioni. Noi siamo nel mondo dell'azione, delle nostre azioni. Più faremo azioni quando non abbiamo la sensazione corretta, l'intenzione corretta, queste azioni attirano la luce che riporta il bene, grazie a questo avremo il cambiamento nella sensazione, nella comprensione. Non abbiamo nessun altro mezzo. Se io con la mia materia, col mio desiderio, con la mia intenzione sono tutto a me stesso, io non posso fare nessuna cosa opposta, anzi diventa tramite lo stesso mezzo che si chiama questo mondo. Io posso compiere azioni, e queste azioni, nonostante provengano dall'interno del desiderio di ricevere, dall'intenzione di ricevere, però l'azione stessa è come se fosse aspa, l'azione assoluta, cioè io do all'altro. La differenza tra ciò che desidero ricevere per me stesso e do a lui anche al fine di ricevere per me stesso, ma questa dazione se è sistemata in base a quello che i cabalisti ci raccontano, questa dazione agisce, opera. Questo è il significato del fatto che i saggi del Talmud ci hanno predisposto al posto dei tormenti, delle ci hanno preparato questo dono, questo mezzo che si chiama la luce che riporta al bene, il quale opera in corrispondenza alle mie azioni che io le eseguo come loro raccontano, l'amore per gli amici, dare i doni all'amico, certe connessioni, studiare insieme. Jacob dalla Germania chiede: qual è l'amore di Dio e qual è la differenza tra esso e l'amore per gli amici? L'amore degli amici è un lavoro fatto dalla luce che riporta al bene al fine di connettere i vasi. Cosa significa connettere i vasi? Per dire la verità, noi diciamo con allontanamento, avvicinamento, nella spiritualità non esiste, ma noi per mezzo del nostro lavoro con i vasi acquistiamo le qualità che si assomigliano alle qualità della luce. Allora possiamo scoprirla che si trova aprioristicamente in noi. Così si fa. È come un uomo che ha perso la vista, allora la visione, allora grazie a varie azioni egli può, come dire, riabilitarsi. Cioè quello che ci dicono i cabalisti è come riabilitare la nostra situazione, non più di questo, cioè nella stessa situazione dove ti trovi non cambi nulla se non la tua abilità di sentire, e questa abilità si chiama la scala dei gradini, la scala della conoscenza, la rivelazione, sinni. Qui Rabash parla della situazione che l'uomo riceve il versimento dell'amore per il prossimo, allora si diretta solo dall'amore per il prossimo. Questo è un fatto necessariamente. Non si può sentire sia questo che questa altra cosa. E io avevo capito da lei che la parte fondamentale del lavoro è di innalzarsi dalla sensazione attuale al pensiero, che il pensiero sempre critica la sensazione. No, e là se l'amico gli dà in assoluto necessariamente, che gli dimostra l'amore, l'amico gli dà in assoluto la sensazione dell'amore, l'uomo, a condizione che lo afferra, deve essere pronto per questo, non rifiutare questo. Qui esiste comunque un sistema di rapporti tra gli amici nel gruppo così via, che ognuno può penetrare un pochino nell'altro. Se esiste l'odio prima, allora non è possibile, perciò noi sin dall'inizio non è che riveliamo o manifestiamo l'amore uno nei confronti dell'altro, così un po' di piccolo timore, così ognuno mantiene se stesso così, ma piccole cose, perché il desiderio di ricevere è ancora piccolo. Perciò è relativamente facile dimostrare all'altro che tu lo ami, che sei interessato di avvicinarti a lui, di abbracciarti con lui, di giungere allo scopo elevato. Questo è possibile. E se tu lo fai come devi, cioè tu devi essere anche psicologo, devi sapere come farlo, nella forma di giungere e scoprire, tu prendi i consigli degli altri, allora vedono che tu lavori sull'amore e si imprimono profondamente da questo e ricevono da questo un risveglio e così via. Ma dal momento che l'uomo sente che lo si ama e che lui si trova in una società che si preoccupa per lui, fino a questa condizione il suo desiderio di ricevere è neutralizzato dalle preoccupazioni. Preoccupazioni specifiche, può essere per il cibo, la bevita, può essere per la sicurezza e la salute, non importa, ma dal momento che egli vede che si preoccupa per lui, proprio che gli amici fanno il suo, perché lui inizialmente si preoccupa per se stesso in qualche modo, allora subito viene interrotta questa preoccupazione, perché noi agiamo come la luce sul vaso e allora egli sente che è pieno di questo. Tu lo puoi portare fino alla situazione che egli semplicemente sa come il bimbo sulle mani della madre, proprio come il bimbo che non può muoversi, è tutto affidato, si affida nella madre, alla madre, così si sentirà. E dopodiché bisogna iniziare così di esigere da lui la reazione corretta. Ma è possibile annullare in lui il desiderio di ricevere proprio totalmente. Certo, sanno le reshimot, il desiderio piacerà, e allora si inizia a lavorare con lui e di dimostrargli che quello che noi facevamo per annullare il suo desiderio di ricevere serviva per aiutarli a esprimere l'amore degli amici, di coprirsi con un'unica coperta. Bisogna avere due che vogliono coprirsi, vogliono costruire questa coperta. Sì. E a questo si raggiunge per mezzo dell'innalzamento al di sopra del pensiero attuale, della sensazione attuale al pensiero, che il pensiero sempre fa critica alla sensazione. Come si fa a raggiungere questo? Quando io costruisco questo rapporto all'amico, allora certo io lo costruisco grazie al pensiero. Certo, chiarifico chi è lui, cosa è lui, come io mi rapporto a lui e come devo considerarmi, come mi dimostrerò nei suoi confronti in varie forme, in varie cose. Tutto deve essere pianificato. La cosa migliore se noi lo facciamo tramite azioni comuni. Sì, Meir. Come mai questa cosa non funziona con genitori e figli o tra due membri della stessa coppia? Cioè quando ma loro non hanno lo scopo di innalzarsi al di sopra dell'ego, non sono consapevoli a questo. Ma ad esempio il genitore ama il suo figlio, gli dà, ma vediamo che al figlio non gli interessa quanto riceve dal genitore, ma solo esige di più, e dal momento che il genitore interrompe qualcosa, allora questa cosa, che significa che il bimbo, che la chiamiamo che il bimbo ama il suo genitore, si interrompe completamente. La stessa cosa tra i membri della coppia, puoi amare la tua sposa e viceversa, ma dal momento che si smette, anche l'altro lato smette. Cioè qui viene descritto che dal momento che uno è riuscito ad aprire il cuore dell'amico, si forma un sistema che non importa cosa fare dopo, questa cosa continua, ma nel nostro mondo vediamo che non funziona. Dal momento che uno interrompe la sua azione, allora anche l'altro lato interrompe, perché tu facevi le azioni scorrette. Prima di tutto devi smettere e dopo piano piano inizierà a dare. Lei può ripetere? Tu hai iniziato dal fatto che dai, questa è la cosa che scrive. No, aspetta, no, no, no. Ma là dall'inizio non c'era l'amore, c'era il ripugno e così via. Ecco. Tu devi imparare già dalla natura, semmai. Prima di tutto, non dare. A parte le cose, il minimo indispensabile. Dopo, piano piano, dare la condizione che ricevi la reazione giusta. E allora c'è scritto nella Torah, purtroppo non avevi studiato, è scritto nella Torah che il padre non può mostrare i suoi grandi beni ai figli, non può mostrare il suo patrimonio, loro non devono sapere che è ricco. E la madre? Perché li corrompe, perché loro credono che ecco basta, meritano questo e via. Io capisco ciò che lei dice, ma non vorrei ripetere questo fatto della madre e del bimbo. La madre come natura dà l'amore al bimbo dal momento della nascita, e questo amore bisogna piano piano interromperla lungo la sua crescita. Non intendo interrompere, ma smettere di esprimerlo questo amore, ma invece di dare lo spazio al bimbo di essere responsabile, autonomo, di guadagnare con il suo sforzo ogni cosa che gli spetta secondo la sua età. Queste cose sono scritte proprio nella Torah, tante cose scritte. Ma la stessa cosa tra i membri di coppia? Tra i membri di coppia lì deve essere la reciprocità sin dall'inizio. E l'amore si accresce insieme, si tratta l'amore come da noi, dall'inizio non c'è nessun amore, semplicemente siamo adattati l'uno all'altro in base a condizioni materiali, secondo questo iniziamo a vivere con l'intenzione di sviluppare i rapporti che si chiamano l'amore reciproco. Eppure io non so di quali membri di coppia stai parlando, io sto parlando di come deve essere, il ragazzo, la ragazza fanno piacere uno all'altro, ma non hanno bisogno di più, fanno piacere esternamente e sono adatti uno all'altro in base all'educazione, alle abitudini. E al di sopra di questo? Piacevolezza, cioè fino a che non si ripugna una vicenda, capisci? In maniera neutra, fino a questo punto. Questo da un lato, dall'altro lato devono essere adattati in base all'educazione, sì, che si capiscano a vicenda, in base alle abitudini naturali, e che loro abbiano lo scopo chiaro che arrivano per connettersi e sono giunti per connettersi e arrivare all'amore, e l'amore è il risultato di questo investimento reciproco nella connessione che c'è tra di loro, che per il momento non esiste, ma verrebbe quando? Tra 5-10 anni può essere. Ma loro ci lavorano insieme, e più ci sono i bimbi, c'è tutto, allora c'è anche l'amore. Se cambia il rapporto dell'uno all'altro, perché deve cambiare il rapporto? Se loro così lavorano, e i bambini, tutta la casa, e i nipoti, tutto connette tra di loro. Perché deve essere cambiato? Anzi, bisogna iniziare dall'opposto, non dalla produzione dell'amore bestiale, ma dalla condizione del minimo indispensabile. Passiamo alla parte successiva della lezione.